mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Ed eccoci ritrovati sulla Radio Vaticana in diretta. Avete scelto di sintonizzarvi sul canale in FM 105 Live. Il buongiorno da Antonella Palermo. Raggiungiamo in California, dove si trova in questi giorni, anzi è lui che ci raggiunge in realtà, Alessandro Ovi, direttore della rivista Technology Review Italia, la prestigiosa versione italiana della rivista dell'MIT di Boston. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno signora.
Alessandro Ovi è consigliere del Presidente del Consiglio per l'innovazione tecnologica. Sono ben lieta questa mattina di aprire con lei una conversazione che toccherà molteplici aspetti che riguardano le nuove tecnologie, in particolare il web, tra l'altro prendendo spunto da alcuni articoli che ritroviamo sull'ultimo numero della rivista. Io vorrei partire da una domanda che forse è un po' sulla bocca di tutti o comunque su chi ha più confidenza con la navigazione online. Ci spiega di chi è il web?
Ma il web non è assolutamente di nessuno, così come lo vediamo oggi, perché il web è la rete globale dei telefoni che oggi si può raggiungere in vari modi e che permette di accedere alla rete web, che è una rete di server in tutto il mondo con i quali ci sono i siti, ci sono i server, ci sono le possibilità di comunicazione di tutti con tutti. Il web è nato poco alla volta, senza una progettazione generale. Dicevano una volta, nessuno ha mai progettato dall'inizio i marciapiedi e le strade di tutto il mondo. Sono nate, si sono collegati e si va dall'uno all'altro, almeno nella maggior parte dei casi, senza dover chiedere permessi.
Quindi il web è nato libero e continua ad essere tale? Sarà di qualcuno in un prossimo futuro?
No, il web, così come è immaginato e costruito oggi, non potrà essere per definizione mai di nessuno. Ci saranno delle situazioni nelle quali o perché vengono controllati i contenuti che ci sono in rete o perché vengono controllate le possibilità di accesso a questi contenuti, ci si potranno costituire delle situazioni o di barriera o di aree locali che hanno caratteristiche diverse da altre, ma in quanto rete globale è impossibile immaginare che sia di qualcuno.
Passiamo all'estremo oriente, all'est asiatico, che è sempre più emergente sul fronte della ricerca tecnologica. In che misura questo è vero?
Beh, è molto vero, ma a parte che dell'estremo oriente fa parte uno dei paesi più avanzati al mondo della tecnologia, che è il Giappone, non dobbiamo mai dimenticarlo.
Certo, poi c'è la Cina, poi c'è l'India.
Sono realtà emergenti che soprattutto per il loro contributo anche di forza lavoro intelligente, non è più forza lavoro di colletti bianchi, di colletti blu, ma è una forza lavoro di colletti bianchi, per intenderci, stanno dando un grande contributo. Pensiamo solo a quello che è diventata l'India per tutto quello che riguarda i servizi del software, grazie anche al fatto che in India c'è stata una grande diffusione della lingua inglese che li ha in un certo senso favoriti a mettere perciò a disposizione manodopera di livello, come dicevo prima, i colletti bianchi che parlava inglese. Ma però si stanno affacciando anche altri posti, perché la cosa che noi vediamo continua a esistere sul tema generale dell'utilizzo del digitale è un grande contributo di forza lavoro umana, cioè di persone che devono essere a offrire servizi, a scrivere software, essendo raggiungibili in qualunque, da qualunque parte del mondo, a diventare poi un centro di intelligenza rilevante, non più solo per essere esecutori di qualche cosa, ma anche per costruire, progettare e quindi diventare realmente una realtà intelligente che avrà un impatto molto forte su tutta l'economia del mondo, anche nel settore della rete, del software e dei servizi. Recentemente le racconto una battuta che può non fare piacere agli amici americani, ma che poi sorridono quando gliela racconto, perché l'ho sentita fare recentissimamente all'Università di Calcutta. del Presidente che, spiegando i rapporti tra Italia e India, diceva: e poi se per caso Colombo avesse preso i venti giusti si sarebbe imbattuto subito in indiani molto colti.
Quali sono poi alla fine le implicazioni non solo economiche in ballo per i prossimi anni a carico, diciamo, dei paesi occidentali? Ecco.
Ma i paesi occidentali sono certamente di gran lunga all'avanguardia su tutto il filone della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Paesi come il Giappone, che sono esattamente come noi o più avanti di noi da quel punto di vista, e stanno arrivando Cina e India a grandi passi, investendo anche tantissime risorse, diventano dei protagonisti anche sul fronte della innovazione. Quindi saranno dei motori di innovazione, oltre che essere dei fabbricanti di cose inventate o prodotte da noi o progettate da noi, questo non c'è dubbio.
Technology Review è la rivista, dicevamo, dell'MIT di Boston, del Massachusetts Institute of Technology, che ha elaborato il progetto del PC a $100 per i paesi in via di sviluppo. Come sta andando la diffusione di questo progetto?
Una premessa: Technology Review racconta il progetto del computer da $100 che si chiama One Laptop per Child, cioè sì, un computer per ogni bambino. In realtà l'idea è nata nel Media Lab dell'MIT e chi la sta oggi portando avanti, oltre che averla ideata, è Nicolas Negroponte,
certo,
che è proprio uscito dal Media Lab per costruire una istituzione che si sta occupando della diffusione di questo concetto, cioè che liberando il computer personale, il personal computer, dai costi di distribuzione, dalle licenze del software e da tutto quello che sta dietro e che è proprietario attualmente, pensiamo solo a quanto costa Windows o quanto costa pagare una rete di vendita, è in grado e lo ha prodotto di fare un PC che si può vedere, fotografato sulla rivista, poi lo abbiamo già visto, l'ho toccato con le mani,
che
costa $100 e ha la caratteristica di essere molto facile da usare, estremamente robusto, ha una manovella per caricarlo dove non c'è l'elettricità,
sì,
c'ha un sistema di comunicazione molto efficiente che permette perciò di comunicare con delle reti senza fili anche a distanza di dove questo sia distribuito o addirittura via satellite, per cui liberando veramente le popolazioni che non hanno accesso né all'elettricità né al telefono dalla possibilità di entrare nel mondo della rete partendo dai bambini, e questa è una cosa molto molto bella.
Ecco, ma sta decollando davvero questo progetto poi, insomma, nei fatti?
Da quanto mi ha detto Nicolas, che ho visto anche recentemente, l'obiettivo è di arrivare entro l'anno prossimo a aver distribuito già qualche decina di milioni di questo prodotto, e passando attraverso un acquisto da parte di governi dei paesi a cui questo interessa. Ci sono molti paesi africani che l'hanno già fatto, ci sono paesi del Sud America, il Brasile, anche paesi ricchi ma che hanno delle zone, delle sacche dove si può rilanciare rapidamente, qui sì, uno sviluppo culturale, perché l'entrare nel mondo della rete rappresenta un grande salto in avanti.
Sì.
E, ripeto, gli obiettivi pare vengano raggiunti, sono iniziate produzioni di massa di questa macchina che è fatta su progetto ovviamente americano, ma già in posti a basso costo, come per esempio Formosa, come la Cina, e credo che la cosa vada avanti, credo che anche ci sarà la possibilità per un governo come l'Italia, per esempio, di partecipare a dei programmi di diffusione in posti dove noi abbiamo la possibilità di intervenire, penso per esempio, per dare un caso su cui abbiamo discusso, l'Etiopia, cioè l'Etiopia può essere un paese dove noi interveniamo facendo uno sforzo di diffusione d'accordo col governo etiope.
Ovi, qual è il futuro dei motori di ricerca? Si parla ultimamente anche di un desiderio da parte, per esempio, di un paese europeo quale la Francia di potenziare la ricerca scientifica in questo senso. Si era parlato di un motore di ricerca che potesse contrastare il successo di Google. Insomma, come siamo messi?
Ma io non sono molto preoccupato. L'atteggiamento francese è di preoccupazione. Il problema non è avere il motore di ricerca migliore.
Non è fare a gara, insomma.
No, non è, il problema è in che modo lo si utilizza e quali sono le possibilità di evitare alcuni rischi che sono insiti nella capacità di questi motori di ricerca di essere sì consultati per chi vuole accedere alle informazioni che sono sulla rete, ma di dare anche delle informazioni a chi li gestisce, su chi li consulta. Cioè, sono un grande fratello buono, dico io, nel momento in cui danno a tutti la possibilità di accedere all'informazione gigantesca che c'è sulla rete. Posso diventare un grande fratello cattivo se nel momento in cui si accede si lascia traccia di se stessi e questa traccia viene raccolta e può anche essere utilizzata in un modo sbagliato, però è una questione che non è legata alla tecnologia, è legata al controllo della tecnologia. Un rasoio lo si può usare per farsi la barba, per tagliare le vene a qualcuno o una gola. È un po' questa la situazione. Il motore di ricerca in sé è uno straordinario strumento per accedere a una base di informazioni gigantesca, che è tutta l'informazione che c'è nel mondo sta finendo in rete. Google sta per esempio facendo questo grande sforzo di mettere in rete tutti i libri del mondo, compatibilmente con i diritti, con il fatto che certe cose non si possono distribuire senza che qualcuno venga pagato, ma l'idea che di avere accesso a questa gigantesca base di dati che è collegata poi da delle logiche che permettono di avere accesso alle cose che si vogliono senza dover perdere troppo tempo, può essere Google, può essere un motore di ricerca, ce ne sono anche altri, ripeto, un gigantesco bibliotecario oltre che una gigantesca biblioteca.
Certo.
Questa è una cosa che in linea di principio è molto bella, poi sa se dall'altra parte qualcuno raccoglie i profili di tutti coloro che lo usano per definire cose che possono avere un uso distorto, è un altro problema, è un problema di democrazia, è un problema di polizia, è lo strumento in sé è uno strumento gigantesco. Può anche darsi, guardi, che ne escano altri motori di ricerca, per esempio non è affatto detto che lo stesso progetto francese o che il progetto che sta sviluppando di nuovo Microsoft, che non ci sta, avere perso questa battaglia, metta in campo delle cose migliori rispetto a quelle che sono esistenti, ma i motori di ricerca tradizionali lei li trova anche adesso, non c'è solo Google, può anche andare su
certamente
altri motori, e quindi poi si scopre, vede che il vero grande successo di Google è stato perché è riuscito a usare il motore di ricerca come strumento per raccogliere pubblicità e quindi è diventata una società estremamente ricca, creato un meccanismo grazie al quale in funzione delle volte che si passa attraverso un sito, questo sito paga Google perché Google ha permesso di passare da quel sito. Allora è anche lì evidente che c'è un problema, perché nessuno sa questi indici che Google mette insieme, queste categorie, questo elenco,
a quali criteri effettivamente corrispondano.
Beh sì, loro lo dicono, poi si può anche immaginare che in realtà accettino di essere pagati per spostare uno dalla 20ª posizione
certo.
alla 5ª. Allora è un po' come, guardi, è un po' come una gigantesca edicola, no? Una gigantesca edicola dove poi l'edicolante non mette solo tutti in ordine alfabetico, mette alcune cose più avanti di altre.
Questa però è... perciò io prima le chiedevo di chi è il web, perché poi alla fine forse non c'è tutta questa libertà, o no?
No, mi perdoni, ma il web non è questo. Questo è uno dei servizi sul web. Il web è la rete. Il web è la rete,
certo.
con i suoi nodi, con i suoi accessi e soprattutto con i suoi codici che sono stati unificati per rendere tutto compatibile e tutto diciamo raggiungibile da qualunque parte del mondo e in qualunque situazione. Questo è il web. Quello che poi succede dentro non è il web, sono i servizi dentro il web. C'è i servizi per vendere la roba che si chiama eBay, c'è i servizi per comprarla che si
certo.
chiama Amazon, c'è i servizi per gestire l'accesso che si chiama Google. Ecco, queste sono
giusta precisazione. Un certo ungherese Simony, questo turista spaziale, programmatore miliardario che ha ideato Microsoft Office, oggi si lancia in una nuova avventura, questa sfida di ridisegnare il software. Ecco brevemente di che cosa si tratta.
Brevemente non è facilissimo da dire, perché il problema è questo, che il software così come è stato costruito a partire da Windows con Office e con tutte le applicazioni successive fa riferimento a un modello che non è stato molto rinnovato, di trasferimento dell'istruzione da chi vuole ottenere ottenere qualche cosa alla macchina, e quindi dal fatto che c'è un compilatore, in mezzo il compilatore è un po' come l'operaio del software che poi mette le cose in un linguaggio tale che possa essere letto e utilizzato dalla macchina. Sono ormai giganteschi questi programmi software, sono programmi software fatti astratti, dove diventa sempre più difficile riuscire a fare le cose in modo semplice. Quello che viene fatto con questo tipo di nuovo di programmazione, che si chiama di fatto Intuition Software, è un modo di far lavorare la macchina ai livelli inferiori, al posto dell'uomo. Cioè, l'uomo deve decidere quali sono le cose che vuole avere dal programma software. Il modo in cui questo sistema è stato costruito ha proprio a che vedere, ed è quasi un concetto filosofico, più con le istruzioni vere e proprie, con le intenzioni di chi la deve utilizzare. Sì. Allora, se le intenzioni di chi la deve utilizzare la programmazione vengono specificate secondo dei moduli, ovviamente software, sui quali l'utente stesso finale può lavorare, e poi la macchina al di sotto che costruisce i pezzi di software che sono necessari a realizzare le intenzioni di chi le ha espresse. Allora c'è un salto logico, cioè non c'è più un compilatore che trasferisce in un linguaggio quello che è la volontà del sistemista, lo si chiamava una volta, è la macchina stessa che mette a disposizione dell'utente finale, c'è una fabbrica di modelli software che è fatta dallo stesso computer. In questo modo non solo si libera del tempo, ma come dice l'intenzione del programma, si libera la mente dei programmatori e degli utenti a costruire le cose secondo la logica più corretta.
Second Life, allora, questo mondo virtuale che sta galoppando, sta catturando sempre più abitanti. Io sinceramente confesso una leggera preoccupazione per una rischiosa perdita di orizzonte, insomma, per quanto riguarda poi i rapporti interpersonali. La butto là. Allora, intanto, cosa c'è dietro il successo di Second Life e se si può parlare qui effettivamente di futuro del web nei mondi virtuali?
Ma guardi, il successo di Second Life non ha a che vedere con la tecnologia, ha a che vedere con
il bisogno di socializzazione.
Non lo so, perché il bisogno di socializzazione uno lo può esprimere anche andando al bar.
Ecco.
Il vero bisogno che si sente è di evasione, che è un'altra cosa. Allora, evidentemente uno che si trova a vivere, specialmente un giovane che si trova a vivere nella situazione di adesso, è esposto a mille stimoli che gli arrivano dai media convenzionali, no? Perché si è bombardati di qualunque forma di informazione e si vedono delle situazioni anche agli antipodi rispetto a quelle con cui si è normalmente abituati a vivere. E allora viene il desiderio di buttare fuori la testa, io credo. Solo che non è che al bar uno riesca, facendo le chiacchiere, a buttare fuori la testa. Dentro Second Life uno riesce a buttare fuori la testa. Quindi c'è anche, volendo, un aspetto positivo, guardi, in questa cosa. Perché l'essere messi in condizione di dare libertà alla propria fantasia e dare libertà alle proprie emozioni, a me sembra che sia una cosa, ancora una volta, in linea di principio neutra, che può essere molto buona,
certo,
o molto cattiva a seconda delle intenzioni. È chiaro che si buttano giù un mare di barriere in questo modo, quindi sa, diventa molto difficile per i controllori sociali di trovare una maniera di rimettere dentro ai binari le menti delle persone. Questo è un punto molto molto delicato da vedere, ma d'altra parte non è altro che l'espressione che nasce dalla possibilità della rete a banda larga, cioè di avere sul proprio computer non solo le parole e le cose scritte, ma anche le immagini in movimento, che uno riesce a mettere a disposizione un mondo anziché mettere a sua disposizione una capacità di comunicare. Però tutte le chat line sono i precursori della
certo.
Second Life, perché in una chat line uno ci entra facendo finta di essere sua sorella, facendo finta di essere suo zio, cioè nella chat line uno può ricostruire la sua identità e esprimere delle cose che ha nascoste che altrimenti non potrebbe esprimere, solo che lo fa a parole scritte, quindi con una certa difficoltà di essere veramente in grado di vivere la cosa come un'esperienza completa. Nel momento in cui uno si si costruisce se stesso, si compra i suoi vestiti, si compra la sua faccia ed entra in un mondo dove altri hanno fatto come lui, e lui non è più lui, ma è il lui vero in fondo è quello lì, è quello che è dentro Second Life. Quello che non è dentro Second Life è lui compresso. Dentro Second Life c'è lui espanso di ciascuno. Allora mi dica lei se è buona o cattiva la cosa, io non lo so, ma è un problema da sociologi, non da tecnologi. È meglio essere il lui espanso o il lui compresso?
Sì, mi ha convinto.
Chi sarebbe su Second Life?
Qui infatti ci devo ancora pensare, però...
Lei faccia una prova, poi una volta che si è costruito si guarda un po' mio e scopre che il lui vero è quella lì.
Allora, si parla anche di energie rinnovabili sull'ultimo numero di Technology Review, un argomento tra l'altro che ci sta particolarmente a cuore, e qui lo sviluppo tecnologico, insomma, effettivamente aiuta a inquinare meno sostanzialmente e forse a garantirci un futuro prossimo un po' migliore.
L'energia rinnovabile è una realtà. Oggi che cosa succede? Succede che ci si sta spingendo, grazie alle tecnologie nuove, in settori dove fino a ieri le energie, o ancora fino ad oggi, ma molto presto non sarà più così, le energie rinnovabili erano troppo costose per essere confrontate con l'energia tipicamente proveniente dagli idrocarburi. Nel momento in cui produrre energia elettrica con il vento, produrre energia elettrica con le biomasse, la parola biomasse nasconde dietro un mondo intero, dallo sfalcio dei boschi alle colture fatte ad hoc per fare etanolo, ebbene, nel momento in cui questo diventa economicamente conveniente, è chiaro che il passaggio da un'energia di fonte sporca, come sono tutti i combustibili fossili, a un'energia di fonte pulita ci porta un grande sollievo, perché ci rendiamo ormai conto tutti che la cosiddetta energia sporca sta rovinando il mondo. Allora, se riusciamo a non rovinare il mondo senza spendere troppo, l'energia rinnovabile diventa veramente una carta vincente. Dov'è che ci sarà il più grande salto, io credo? Non nell'idroelettrico, perché ne abbiamo già tutto quello che si può avere, probabilmente non neanche nell'eolico, quello che prende il vento, perché lì non c'è un grande salto di tecnologia da fare. Quello dove ci sarà il grande salto tecnologico è l'energia solare. Ad oggi installare dei pannelli solari che usano le vecchie tecnologie, che usano il silicio, che è un materiale raro, costoso, usato per fini molto più preziosi come fare le memorie dei computer o i microprocessori del computer, costa, le do una cifra, 6.000 euro per kilowatt installato. Allora, è troppo.
Beh,
anche
sì,
con gli incentivi si arriva a dei numeri che sono non accettabili. Ci sono tecnologie nuove che risultano dall'applicazione delle cosiddette nanotecnologie a questo settore, che a quanto pare, perché già ci sono fabbriche che stanno cominciando a produrre queste cose, arriveranno a 1.500 dollari per kilowatt, quindi vuol dire un terzo. Beh, su questa cifra la gente comincerà a pensare che in fondo può anche mettersi dei pannelli solari sul proprio tetto, sui propri muri, e a prodursi una parte di energia elettrica in questo modo. Tra l'altro, la nuova tecnologia cosa fa? Fa delle pellicole che sono molto flessibili, che sono molto meno delicate come lo sono i pannelli di silicio, e che possono anche essere adattate all'architettura, per cui su questa nuova tecnologia sta nascendo il fronte di una nuova architettura delle case solari. Qui in California le persone più ricche si fanno già le case solari. Secondo problema, il sole c'è solo di giorno e quindi di notte non si sa come fare. Beh, sta passando anche qui una ondata tecnologica nuova che arriverà tra 10 anni, al massimo 15, che permette di accumulare l'energia del sole di giorno, costruire dei contenitori per questa...
Per la conservazione, diciamo.
E il solare che passa dal domestico all'industriale e anche all'essere per il trasporto. Questo secondo me è un processo che, se come io penso le tecnologie nuove continueranno a far calare il costo di questi elementi, sarà inarrestabile, sarà un po' gestito non più dai governi con gli incentivi, ma dai singoli,
cittadini.
Comperarsi. Allora potrebbe essere una crescita molto molto forte.
Segnalo la godibilissima lettura, sempre sulla rivista Technology Review, di un articolo che mette insieme cucina e tecnologia, non si sa come, ma lo scoprirete. Un'ultima domanda riguarda l'etica dei robot. Una carta etica dei robot pare che sarà presto divulgata dal governo governo sudcoreano che ha incaricato nel novembre 2006 una task force di esperti che include ricercatori di robotica, futurologhi, scrittori di science fiction e legislatori, insomma, di redigere entro il mese di aprile 2007 un documento ad uso e consumo dei costruttori e utilizzatori di robot che contenga delle norme etiche che prevengano l'utilizzo illegale dei robot, che garantiscano la protezione dei dati acquisiti dalle macchine, che rendano facili e chiare le procedure per la loro identificazione e tracciabilità. Allora mi chiedo se c'è davvero il pericolo che i robot possano sviluppare un'intelligenza superiore che non tenga conto poi di limiti etici, insomma. È un grosso problema, ma ecco, cerchiamo.
Sì, la cosa che bisogna anche qui avere ben chiaro, intanto, che cos'è intelligenza, perché se lei guarda il comportamento dell'intelligenza come la conosciamo oggi in giro per il mondo, non è che stia dando sempre dei risultati così interessanti, basta pensare al concetto di guerra. Il concetto di guerra è un concetto che fa pugni con l'intelligenza. È la prima regola del robot. Lei basta che vada al vecchio Asimov, che aveva già scritto: io sono un robot con tutte le regole che i robot. La prima regola è: non farai mai del male a un altro. La seconda cosa è che, proprio perché l'intelligenza è un settore dove non abbiamo chiarissimo le idee su che cosa siano i meccanismi, io trovo che è ancora abbastanza difficile immaginare che questo venga trasferito in una macchina. Peraltro è anche possibile che succeda per il robot quello che è successo per tante altre cose, che dove l'obiettivo lo si raggiunge non copiando l'uomo. Se avessimo dovuto copiare quello che c'è nella natura, gli aeroplani avrebbero battuto le ali, e gli aeroplani che battono le ali non ci sono, questo glielo do come esempio. E può darsi che un robot possa diventare intelligenza senza seguire le stesse caratteristiche dell'intelligenza come la si studia nell'uomo. Quindi è un altro problema aperto. Quello che ha detto lei è giustissimo: se il robot però diventa un pezzo di generatore di informazione o di acquisitore di informazione sulla rete, per lui si pongono gli stessi problemi che si pongono in generale per la rete, che sono i problemi di controllo di quello che fa, di quello che c'è, sono i problemi di controllo soprattutto del rapporto tra la macchina, la rete e la privacy dell'individuo. E poi, guardi, c'è la necessità di non fare una cosa semplicemente perché la fanno i coreani, perché questi sono i classici temi che o si trova una soluzione a livello globale o non c'è nessuna soluzione.
Certo.
E questo riguarda la bioetica in generale, riguarda qualunque forma di avanzamento tecnologico a livello globale. Quindi ben venga l'impegno coreano. Questo è, secondo me, il quadro. Mi permetta solo una battuta sulla storia della cucina. Perché,
pochi secondi, ahimè.
Sì, la storia della cucina può non sembrare in linea con Technology Review, ma è che la cucina che viene descritta è una cucina che ricrea l'atmosfera che contorna normalmente il cibo che si sta mangiando. Per cui è una cucina che si occupa di tutto e non solo del cibo in quanto tale, ma degli aromi, degli odori, sono le macchine per ricostruire l'ambiente. E questo fa parte del nostro desiderio sempre più spinto di essere inseriti completamente in un ambiente, e in qualche modo c'è un parallelo con Second Life, se ci pensa.
È vero, quando è vero.
Quando mangia un bocconcino di agnello sopra un sasso, che viene messo sopra un sasso bollente e dentro si infilano in buchi fatti apposta il rosmarino,
per far emanare i profumi da sotto il piatto.
Il profumo dell'autunno, capito? Non è un profumo dell'aroma.
Lei
mangia l'agnello col profumo dell'autunno. Beh,
eccezionale.
Si domanda perché, dice un po' perché voglio diventare chissà chi su Second Life.
Lo dico da buona cuoca e da buon gustaia. Grazie ad Alessandro Ovi di questa chiacchierata. Un saluto, a risentirci.